Allora, ci sono ancora due o tre cose di Bayerwald che possiamo leggere sempre su Bruno, naturalmente. Gli oceani non li ho. Ah, ecco. E ognuno c'è ecco, dice, parlando di Bruno
Giordano
di nuovo, allora nella pagina non serve a niente. Completamente teso ad una dinamicizzazione della materia tramite lo spirito fondante, Bruno concepisce di conseguenza la natura come una forza nelle cose. Virtus e incitarebus. Come il loro facitore interno, o anche la materia in quanto ottima parente, genetrice e madre, e nella sostanza la natura intera. La predicazione secondo cui la natura è vis actus, ratio, verbum, vox, ordo, voluntas, rimanda all'origine di questa alienazione, origine che si realizza e si dispiega in essa o come essa. La natura è, cioè, lo strumento o la mano di Dio. Non è dunque solo della materia essere una realtà divina, ma anche della natura, divina potestas, che trascina o muove, formando la stessa materia, una forza divina che si manifesta determinante e creatrice nelle cose, in vero Dio stesso, la cui parola penetra le parti della natura. Natura enim aut est Deus ipse, aut divina virtus in rebus ipsius ipsis manifestata. Questo può a ragione essere inteso come un'anticipazione materiale del concetto spinoziano di natura naturans. Infatti viene da qui, no? Che poi non ci sono tanti anni di differenza tra uno e l'altro, ma è il periodo storico in cui si pensa che Dio, la natura, siano la stessa cosa, e che la natura, la materia, sia qualcosa di vivo, quindi di ricettivo, quindi di manipolabile attraverso una serie di procedure. Per questo c'è sempre un aspetto anche teurgico insieme a quello magico. La teurgia insegna come comportarsi nei confronti di Dio, perché Dio ti ami e quindi ti accontenti invece di punire. Una tale concezione di natura è essenzialmente diversa da quella di Plotino, sebbene costui, come nessun altro prima di lui, comprende la natura come attività pensante, la sua praxis e la sua teoria e viceversa. La conoscenza speculativa della natura è, in un modo tale, direttamente produttiva da renderlo il mondo, da rendere il mondo, certo in modo diverso rispetto a se stessa, specchio dell'intellegibile. La sua prassi teoretica riallaccia continuamente il creato ai logoi, al nous, e quindi allo stesso uno, che è senza fondamento ed è fondamento di altro. Ambiti che, nonostante l'immanenza, sono per la loro essenza trascendenti tanto rispetto alla natura quanto ai logoi. Il discorso. Vedete come si fa strada qui sempre di più, no? Dopo tutto il periodo della scolastica, no? Si riapre la moragine del neoplatonismo, che irrompe letteralmente con tutta la magia che si porta appresso, perché la magia, potremmo dire che, anche se non è esatto, ma potremmo quasi dire che è un'invenzione del neoplatonismo. Ed è un'invenzione del neoplatonismo quando, o comunque del cristianesimo, forse ancora prima del neoplatonismo. Perché la magia sorge nel momento in cui, nel prologo di Giovanni, la parola si fa carne. che non soltanto il tipo di carne. Se fosse stato maiale,
non era buono.
Blasfemia, perché era la carne di Dio, quindi.
Agnello.
Meglio del maiale.
Quindi la magia è la processione.
Esatto. Perché dice che non sta come accade? Perché è magico, perché l'uno ha l'intelletto e l'anima e accadono così per magia, e la magia non è altro che l'eliminazione immediata del salto tra l'uno e l'altro,
dell'abisso.
Sì, che poi per qualcuno è l'abisso, certo, ma non c'è nessun abisso. Ed è un salto, non è neanche un salto propriamente, nel senso che il salto presuppone che ci siano due elementi, io sono su uno e salto su quell'altro. Ma se i due elementi sono lo stesso, cosa?
Però che nella magia c'è, come dire, è come se il mago si mettesse nella posizione di Dio in questo punto.
Beh, Celso sarebbe stato assolutamente d'accordo quando considerava Gesù Cristo un
mago crea qualcosa.
Sì.
Dal niente.
Fa apparire le cose, no? Fa apparire le cose, cioè dalla parola la carne. O la cosa.
Esatto, l'illusionista. Bellissimo. Illusionista.
Ah, sì, 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 sì.
È tutta un'illusione.
Sì, certo. Dunque l'uno, no, per dirla nella dimensione dell'universo, esso è l'intero, o il tutto, senza distinzione, cioè è in ogni cosa il fondamento che conduce all'unità dell'intero. Questo tutto senza distinzione deve essere indizio non certo del caos, ma dell'essere disposto della cosa singola ad una perfetta unità. Tutto è in tutto. Nel concetto di universo, come unità perfetta di opposti in sé congiunti, no, la famosa, come diceva Cusano, incidenti oppositori,
sì.
In sé congiunti e come unità condizionata da possibilità e realtà, divengono operanti i concetti basilari di Cusano, ecco appunto, coincidenza oppositorum e possest. Entrambi cercano esclusivamente di comprendere e di delineare in modo enigmatico l'essere assoluto di Dio. Ecco, qui ancora dice, ed anche la concezione tipica di Cusano e della tradizione neoplatonica, per la quale l'uno, o Dio, è tutto in quanto fondamento, e nulla ad un tempo in quanto irriducibile a qualcosa di determinato, è solo così fondamento. In sé, senza fondamento di tutto, rimane centrale per Bruno. Anche questo è importante, dice, da questa autoriflessione conforme alla volontà divina vengono alla luce molteplici unità, ed esse hanno a un tempo questa come fine del loro ritorno, che ristabilisce l'unità dell'intero dalla molteplicità. La dialettica dell'essere e dell'operare trascendente, l'insieme immanente del principio divino, mantiene intenzionalmente l'inclinazione di un ciclo di descensus e ascensus. Dialettica italiana. Pari pari. Ora, certamente Bayer-Baltes non aveva in mente quello che abbiamo in mente noi, cioè di cogliere gli aspetti della magia ripresi da Bruno e rilanciati nel suo pensiero. Per cui non ne parla, lui in fondo il suo obiettivo è sempre stato quello di confermare che tutti questi personaggi sono tutti neoplatonici indiscutibilmente. Ecco, qui parla di una contraddizione, vabbè, contraddizione è sempre la stessa, l'unimosimo. Ecco, diretto dal punto di vista cosmologico contro la concezione aristotelica della finitezza e limitatezza del mondo, per la quale in questo e fuori di questo non può esserci vuoto. Ogni corpo ha in esso un luogo che gli è proprio. Un luogo vuoto non è concepibile, è altrettanto poco pensabile è il concetto di un infinito attuale. Adesso
un sito in cui ci sono 40 milioni di libri.
40 milioni di libri?
Sì. Poi ve lo dico anche io, perché sono andato e ho trovato il platonismo di cristianesimo di Vajrayana. Bisogna fare una registrazione a questo sito. Non l'ho scaricato, però ci siamo. Adesso glielo, lo terzo glielo faccio vedere. Non mi sono registrato per paura di virus. Però mi è venuta la sono andato a cercare, perché questo libro qui lo cercavo e non si riesce a trovare nessuno. Se ne ho trovato uno, costava 149 euro.
Che disgrazia.
E ovviamente non l'ho preso. E invece l'ho trovato in PDF. Scannerizzati i libri. Adesso voglio verificare un attimo tramite la recensione o per esempio capire questo.
Ma su un sito così grande dovrebbe essere sicuro, in teoria.
Un attimo lo scarico.
Possiamo mettere in vendita questo qua a 100.000 euro? Non ci trovi più.
Adesso devo trovare perché l'ho salvato. Quindi è un video dove c'era uno che diceva dell'esistenza di questa cosa e adesso devo capire dove l'ho messo. D'accordo.
Ma in niente su questo sito per libri gratis è ancora legato, infatti tu sapevi dell'esistenza di un sito web che contiene oltre 40 milioni di libri e tutti gratuiti. È vero, prima di dirti questo sito segreto, ricordati sempre di seguirmi se vuoi sapere altro sul mondo tech. Adesso, una volta che sei su Google, cerca www.edit.st.
Io sono andato a vederlo e ho fatto la prova per cercare quel libro lì, no? C'è anche in italiano, oltre che se ci viene anche in tedesco.
In tedesco si trova, non è un problema.
E si chiama Welib, www.welib.st. Sono andato e si è qui.
No.
Sapevo, ho visto che certe volte ci sono dei testi che non si trovano più.
All'illustrissimo signor di Mauvissiero, signor Michele di Castelnuovo, ecco, allora qui della causa principio 1 all'inizio fa una sorta di riassunto appunto per il signor Mauvissiero, quello è. Allora siamo all'inizio argomento del primo dialogo, argomento del secondo dialogo, una quindicina di righe grosso modo, dove dice: settimo, la differenza tra la causa formale universale, la quale è una anima per cui l'universo infinito, come infinito, non è uno, non è uno animale positiva, ma negativamente, e la causa formale particolare moltiplicata in infinito, la quale quanto è in un soggetto più generale e superiore, tanto è più perfetta. Onde, i grandi animali quali sono gli astri, per lui li considera animali, cioè cose vive, debbono essere stimati in gran comparazione più divini, cioè più intelligenti, senza errore e operatori senza difetto. E poiché la prima e principale forma naturale, principio formale e natura efficiente, è l'anima dell'universo, la quale è principio di vita, vegetazione e senso in tutte le cose, che vivono, vegetano e sentono. E si ha per modo di conclusione che è cosa indegna di razionale soggetto poter credere che l'universo e altri suoi corpi principali siano inanimati. Questo è un po' il, diciamo, il fondamento del pensiero brumiano, il fatto che tutti gli astri, non solo tutti gli astri, ma tutte le cose in fondo siano animate o comunque animabili.
Che differenza c'è rispetto a quello che rispetto a quello che dicevano anche gli antichi greci, no? Dell'armonia. Perché per esempio Campanella parla della simpatia, dell'antipatia, no?
Sì, beh, sono concetti antichi, in fondo anche Empedocle, no?
Empedocle, perché adesso non mi ricordavo più, perché parla di appunto di discordia, no?
Certo. L'idea che comunque ci siano due elementi, no, che si oppongono tra loro. È stato il primo modo, e buona parte di questi continuano a pensare che questi due elementi siano contrapposti. Uno solo, ha detto. L'uno è tutte le cose. Non perché c'è un'anima del mondo, come vuole l'uno, ma perché l'uno e tutte le cose e i molti sono lo stesso, sono la stessa, esattamente la stessa cosa. Che ci sia un'anima del mondo è, in fondo è una versione mistica, misticheggiante quantomeno, di ciò che gli antichi dicevano, nel senso che immagina comunque che ci sia un'entità, un qualche, infatti lui l'anima attribuisce a Dio, poi alla fine ci sia un'anima, un qualche cosa che governa il tutto. Questo negli antichi non c'era, né in Parmenide, né in Eraclito, né in Democrito o Anassimandro.
Democrito sulla ragione
non ne parliamo, certo. Non c'era, e in alcuni compare ma soltanto dopo, soltanto con un complottino, poi questa cosa diventa ufficiale, no? E allora questa anima del mondo, che complottino non chiama così ovviamente, no? Come dire, però viene configurata una situazione tale per cui c'è un qualche cosa, l'uno per complottino naturalmente, da cui procede tutto. L'anima è la stessa cosa, è qualcosa da cui procede tutto, e tutto si ordina, e tutto ha un ordine. Ora, il fatto che tutto si ordini e abbia un ordine intrinseco, e questa è una questione non da poco, perché si tratterà di vedere poi, più tardi, se ne porterai al numero dell'infinito, perché già lì potrebbe esserci qualche indicazione, ma dicevo, si tratterà di vedere se questo modo di pensare neoplatonico sia stato quello che ha consentito il sorgere della matematica così come la pensiamo oggi, naturalmente. Cioè il fatto che tutto sia ordinato in un certo modo.
Anche perché l'ordine presuppone una legge ordinatrice.
Sì, in genere sì. Potrebbe essere l'ordine cosmico, ma è comunque un ordine, un qualche cosa che consente di poter pensare che questa cosa segue a quell'altra, perché sono ordinate. L'ultimo che ha tentato di limitare il danno dei molti rispetto all'uno è stato cosa? Capito, no? Cantor, no? Ma ha detto prendiamo tutto l'infinito, tutto quanto.
Non
è che già questo è una contraddizione in termini, se è infinito come fai a sapere di aver chiuso, di aver preso tutto? Ma facciamo finta che lo prendiamo tutto, che lo chiamiamo Alex con zero. Poi questo infinito a sua volta ha prodotto comunque altri infiniti. Altri infiniti, alcuni proporzionali, altri no.
Alcuni
proporzionali, altri no. Come dire, e qui, ecco, qui c'è la questione. Tutti, dal primo all'ultimo, hanno sempre considerato ciò di cui stavano parlando, no? Ce l'avamo una volta, come enti di natura. E allora, immaginandoli come enti di natura, ci si sorprende se si comportano in modo non consono a ciò che ci si aspetta da loro. Ma se invece si potesse considerare come enti di ragione, allora sono discorsi, sono racconti.
Come se volessero trovare una corrispondenza meno sensibile rispetto all'intelligenza.
Esatto, è il prologo di Giovanni, è la parola che si fa carne. Io dico una certa cosa e quella cosa è reale, è concreta, è mente di natura. Qui naturalmente sorgono dei problemi poi risolubili. Ovviamente. Allora, siamo all'ottavo punto, dice sempre dell'argomento del terzo dialogo.
Ottavo?
Sì. Dice, si propongono due ragioni con le quali suol essere considerata la materia, cioè come la è una potenza e come la è un soggetto, cioè la materia come soggetto, quindi come è colui che agisce. Poi un decimo, in che modo l'universo è in nessuna e in tutte le parti e si dà luogo a una eccellente contemplazione della divinità. Ultimo, tanto da questo che la potenza coincide con l'atto e l'universo e tutto quello che può essere, quanto da altre ragioni, si conclude che il tutto è uno. Cioè anche lui, per lui il tutto è uno, non si discute. Ma il fatto che il tutto sia uno e che tutto quanto debba essere ricondotto a uno, di nuovo ci riporta a una questione importantissima, che ancora la considereremo, e cioè se tutta la matematica in fondo è costruita su questa idea che tutto quanto tenda all'uno, e cioè non si disperde. Ma è una questione complessa e ne parleremo a lungo più avanti. Dunque, Allora, siamo argomento del quarto dialogo, siamo un po' verso la fine. Alla fine, c'è il sesto. Quanto sia detto furor d'ogni ragione quello che Aristotele e altri simili intendono quanto all'essere in potenza la materia, il qual certo è nulla, la materia, essendo che, secondo loro medesimi, questa è sì fatta permanentemente che giamai cangia o varia l'essere suo, ma circa lei è ogni varietà e mutazione, è quello che è dopo, che possiede essere, anco essendo essi sempre è il composto, no, cioè la materia, per loro, Aristotele in fondo, lui non lo dice propriamente, però per Aristotele la materia è nulla, non è neanche qualche cosa che dopo si dice, nulla, è un'invenzione. Poi settimo, si determina dell'appetito della materia, cioè che cosa la materia desidera, mostrandosi quanto vanamente venga definita per quello, non partendosi dalle ragioni tolte da principi e supposizioni di color medesimi che tanto la proclamano come figlia della privazione e simile all'ingordigia irreparabile della volgente femmina.
Allora.
Poi, nel quinto dialogo, trattandosi specialmente dell'uno, viene, compito il fondamento dell'edificio di tutta la cognizione naturale e divina. A proposito dell'uno, c'è tutto lì dentro. Ivi, prima s'apporta a proposito della coincidenza della materia e forma, della potenza e atto, di sorte che lo ente, logicamente diviso in quel che è e può essere, fisicamente è indiviso, indistinto di uno. E questo insieme infinito, immobile, impartibile, senza differenza di tutto e parte, principio e principiato. Lo ente quindi, logicamente diviso, ma in quel che è e quello che può essere. Vedete come lui in fondo riprende chiaramente la distinzione aristotelica, no? Di la messianeria, ma ben distinta. Che lo ente è diviso tra quel che è e quel che può essere. E poi secondo, che in quello non è differente il secolo dall'anno, l'anno dal momento, il palmo dal stadio, il stadio dalla parasanga, e nella sua essenza questo o quell'altro essere specifico non è altro ed altro, e però nell'universo non è numero, e però l'universo è uno, no? L'universo non è un numero, per questo è uno, no. Certo, che nell'infinito non è differente il punto dal corpo, perché non è altro la potenza, è altro l'atto. E ivi, se il punto può scorrere in lungo, la linea in largo, la superficie in profondo, l'uno è lungo, l'altra è larga, l'altra è profonda, e ogni cosa è lunga, larga e profonda, ogni cosa. E per conseguenza medesimo è uno, e l'universo è tutto centro e tutta circonferenza. Cioè non esiste un centro, non è possibile determinare un centro, un punto di riferimento, come voleva anche Heisenberg, insomma. Ah no, perché Heisenberg è Einstein. Quarto, qualmente da quel che Giove, come lo nominano, più intimamente è del tutto che possa immaginarsi esso di la forma del tutto, perché lui è la essenza per cui tutto quel che è ha l'essere, ed essendo lui il tutto, ogni cosa più intimamente che la propria forma ha il tutto. Dunque si inferisce che tutte le cose sono in ciascuna cosa e per conseguenza tutto è uno. E qui incomincia a costruire la questione della magia. Cioè, tutte le cose sono in tutto. Se tutte le cose sono in tutto, allora vuol dire che anche nella parola c'è la carne, per esempio. Quinto, se risponde al dubbio che dimanda perché tutte le cose particolari si cangiano e le materie particolari per ricevere altro e altro essere si forzano ad altre e altre forme e si mostra come nella moltitudine è l'unità e nell'unità è la moltitudine e come l'ente è un molti modi, molti modo e molti unico e infine uno in sostanza e verità. Lui sfiora la questione, no? L'unità è la moltitudine, e però li compone in unità. Componendoli in unità scompare l'opposizione. Terzo decimo. S'apportano gli segni e le verificazioni per quali gli contrari veramente concorrono. Sono da un principio e sono in verità e sostanza uno. Eccolo qua. L'ha trovato? Il che, dopo aver visto matematicamente, si conclude fisicamente. E adesso ci sono delle poesie seguenti. Poi saltiamo il dialogo primo che non ci dice assolutamente nulla di utile. E andiamo al dialogo secondo. Gli interlocutori. Dixono Arezio, Teofilo, Gervasio, Polimnio. Dixono Arelio dovrebbe essere un suo amico inglese, Teofilo è lui, Gervasio è il popolano, uno più semplice, Polimnio invece è il, quello dotto che fa sempre citazioni latine.
C'è anche Marco, Giovanni,
Matteo, Luca,
Carlo.
No, Polimnio!
Ma quando leggi Dostoevskij, per più tempo ricordati i nomi?
Anche qui sono russi, no? Dunque,
cioè, i fratelli Caramato ogni tanto tornavano indietro con
chi era.
Allora, questo è, come si chiama qua? Dixono, che parla. Sì, che dite, Teofilo, che ogni cosa che non è primo principio e prima causa a principio e da causa? Teofilo, senza dubbio e senza controversia alcuna, credete per questo che chi conosce le cose causate e principiate conosca la causa e principio? Non facilmente la causa prossima e principio prossimo, difficilissimamente, anche in vestigio la causa e principio primo. Or, come intendete che le cose che hanno causa e principio primo e prossimo siano veramente conosciute se, secondo la ragione della causa efficiente, sono occulte? Lascio che è facil cosa ordinare la dottrina dimostrativa, ma il dimostrare è difficile. Agevolissima cosa è ordinare le cause, circostanze e metodi di dottrine. Ma poi malamente i nostri metodici e analitici mettono in esecuzione i loro organi, principi di metodi ed arte delle arti. Qui incomincia a porre la questione del principio primo, naturalmente, che è d'altra parte il titolo del dialogo.
Negli anni l'avevamo già
letto. Sì. Dunque, siamo... E qui come facciamo? Perché non ci sono più...
Dica chi parla e dica le prime due parti.
Teofilo, l'intelletto universale è l'intima, più reale e propria facoltà e parte potenziale dell'anima del mondo.
Sono parecchio avanti.
Sì.
L'intelletto universale è intima, è l'intima?
Sì. Ecco. L'intelletto universale è parte potenziale dell'anima del mondo. Vedete, l'intelletto universale, l'anima del mondo, come se ci fosse un qualche cosa che regola e governa il tutto. In fondo la magia si sostiene su questo, sul fatto, sull'idea che ci sia un qualche cosa che regola tutto. No, la magia non potrebbe esercitare le proprie magie. Dunque l'intelletto, dice, è uno e medesimo che empie il tutto, illumina l'universo e indrizza la natura a produrre le sue specie come si conviene. Ecco, sia rispetto alla produzione di cose naturali come il nostro intelletto, alla congrua produzione di specie razionali. Questo è chiamato a pitagorici motore ed esercitatore dell'universo, come esplicò il poeta che disse: totamque infusa per artus, mens agitat molem, et toto se corpore miscit.
Si vuole che la traduco a voi?
Sì, c'è la traduzione, certo. Questo è nomato da platonici fabbro del mondo. Questo fabbro, dicono, procede dal mondo superiore, il quale è affatto uno. A questo mondo sensibile che è diviso in molti, ove non solamente la amicizia ma anche la discordia per la distanza delle parti vi regna. Questo intelletto, infondendo e porgendo qualche cosa del suo nella materia, mantenendosi lui quieto e immobile, produce il tutto. È detto da maghi secondissimo dei segni, oppure seminatore, perché lui è quello che impregna la materia di tutte le forme, e secondo la ragione e condizione di quelle la viene a figurare, formare, intessere con tanti ordini mirabili, i quali non possono attribuirsi al caso né ad altro principio che non sa distinguere e ordinare. Orfeo lo chiama occhio del mondo. Anche qui richiamo Orfeo, ma ce ne sono parecchi comunque richiami a dottrine misteriche occulte, ma anche estrinsecamente venga a prodursi e a mantenersi nella propria simmetria. Da Empedocle è chiamato distintore, come quello che mai si stanca nell'esplicare le forme confuse nel seno della materia e di suscitare la generazione dell'una della corruzione dell'altra. Plotino lo dice padre e progenitore, per questo distribuisce gli segni nel campo della natura ed è il prossimo dispensatore delle forme. Ecco. Il fatto che sia detto da maghi secondissimo dei segni, no? Il fatto che lui si molto spesso si richiami ai maghi, alla magia, cosa fa, Orfeo. E incomincia a porre le cose in modo tale da far intendere che c'è un qualche cosa che governa il tutto. Che sì, alla fine certo è costretto a dire che è Dio, se no che viva male, mi fa male lo stesso. Però, c'è qualche cosa di più in Bruno, perché questo Dio è come se diventasse un Dio in ogni cosa, ma per questo fu accusato anche di panteismo, anche se non è proprio panteismo il suo, ma il fatto che ciascuna cosa, che il tutto sia in tutto, è importante perché vuol dire che è possibile ritrovare qualunque cosa in qualunque altra. Questa è la questione centrale. È questo che consente la base della magia. perché la magia opera, perché c'è già qualche cosa comunque. Io posso trarre l'oro dal piombo perché nel piombo c'è qualche cosa, non si sa bene, però c'è già qualche cosa. E dice, sono tre sorte dell'intelletto, il divino che è tutto. Ah, no, è poco più avanti, ma non tanto. Una ventina, 25 righe. Prima di sono. Ecco. Dunque, il divino che è tutto. Questo mondano che fa tutto. Gli altri particolari che si fanno tutto. Perché bisogna che tra gli estremi si ritrovi questo mezzo, il quale è vera causa efficiente, non tanto estrinseca, come anche intrinseca, da tutte cose naturali.
Le cose sono tutte in relazione.
Esattamente. Sì. Sono tutte in relazione, ma sono tutte realmente in relazione. Come dire, c'è la materia in tutte quante, che è sempre la stessa, no? E che si distribuisce in tutte le cose.
Un po' come il moderno mito dell'energia.
Sì, 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 certo. Ma spesso si parla anche di energia cosmica, di queste storie qua.
Non si parla di questo, ma che il termine energia spiega tante cose.
Ah, sì, 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 sì. Dice un po' tutto e niente. No?
Però c'è questo richiamo, no? Sì, questa energia vitale è anche, diciamo, molto dice, no?
Sì. Poco un po' avanti parla di nuovo di Xono e dice, ha un lungo intervento qua di Xono, e verso la metà dice, cosa dice? Dice, questo non solo viene affermato nell'anima del mondo, ma anche di ciascuna stella, essendo, come il detto filosofo vuole, che tutte hanno potenza di contemplare Dio. I principi di tutte le cose e la distribuzione degli ordini dell'universo. E vuole che questo non accade per modo di memoria, di discorso e considerazione, perché ogni loro opera è opera eterna. E non è atto che gli possa essere nuovo, e però niente fanno che non sia al tutto convecente, perfetto, concerto e prefisso ordine, senza atto di cogitazione, come per esempio di un perfetto scrittore, citarista, eccetera, eccetera.
Come iniziava la citazione? Perché l'ho trovato, ma l'ho trovato solo con le ultime righe.
Dunque, diceva, questo non solo viene affermato nell'anima del mondo.
Diceva la lì?
Sì. Okay. Sì. Dunque, ogni loro opera è eterna. E non è atto che gli possa essere nuovo, e però niente fanno che non sia tutto eccetera. Concerto e prefisso ordine, senza atto di cogitazione. C'è sempre il linguaggio, fuori del linguaggio. La magia presuppone che ci sia qualcosa fuori del linguaggio. Naturalmente. Siamo sempre al prologo di Giovanni, cioè la parola diventa carne come per magia, perché non c'è modo. Quando ci hanno provato poi i teologi a utilizzare la ragione per dimostrare che il ragionamento può mostrare Dio reale, eccetera, si sono trovati di fronte a degli insolubili, a dei problemi insolubili. Quelli che Gaumilone aveva già sottolineati. Ora, poco più avanti, dice, Teofilo, anzi prosegue con Teofilo che dice: or venemmo al più particolare. Mi pare che di trano alla divina bontà e all'eccellenza di questo grande animale simulacro del primo principio, quelli che non vogliono intendere né affermare il mondo con gli suoi membri essere animato, come Dio avesse invidia alla sua immagine, come l'architetto non amasse l'opera sua singolare, di cui dice Platone che si compiacque nell'opificio suo per la sua similitudine che rimirò in quello. È certo che cosa può, è certo che cosa può più bella di questo universo presentarsi agli occhi della divinità? Ed essendo che quello costa di sue parti, a quali di esse si deve più attribuire che al principio formale? Lascio a meglio e più particolare discorso mille ragioni naturali oltre quella topicale o logica. No? C'era una domanda retorica. È chiaro che Dio si rispecchia nell'universo, e quindi questo universo è infinito quanto lui. Non è finito come pensavano, vabbè, tolemaici, insomma. Ma anche la Chiesa, naturalmente. Poi c'è Dixon e poi di nuovo Teofilo. Se gli giunge di maniera che la natura del corpo, la quale secondo sé non è bella, per quanto è capace, viene a farsi partecipe di bellezza, atteso che non è bellezza se non consiste in qualche specie o forma, non è forma alcuna che non sia prodotta dall'anima. Mi par udir cosa molto nuova. Volete forse che non solo la forma dell'universo, ma tutte quante le forme di cose naturali siano anima? Ecco la magia. Sì, sono dunque tutte le cose animate? Sì. Or, chi vi accorgerà questo? Or chi potrà riprovarlo con ragione? È comunque senso, è comune senso che non tutte le cose vivono. Il senso più comune non è il più vero. Credo facilmente che questo si può difendere. Ma non basterà fare una cosa vera perché la si possa difendere, atteso che bisogna che si possa anche provare. Questo non è difficile. Ne sono dei filosofi che dicono il mondo essere animato. Sono certo che molti, e quelli principalissimi, no, i filosofi che dicono che il mondo è animato, o perché gli medesimi non diranno le parti tutte del mondo essere animate? Lo dicono, certo, ma delle parti principali e quelle che sono vere parti del mondo, atteso che non in minor ragione vogliono l'anima essere tutta in tutto il mondo e tutta in qualsiasi parte di quello, che l'anima degli animali a noi sensibili è tutta per tutto. Or, quali pensate voi che non siano parti del mondo vere? Quelle che non sono primi corpi, come dicono i peripatetici, la terra con le acque e le altre parti, le quali, secondo il vostro dire, costituiscono l'animale intero, la luna, il sole e altri corpi. Oltre a questi principali animali sono quei che non sono primere parti dell'universo, dei quali altre dicono aver l'anima vegetativa, altra la sensitiva, altra la intellettiva. Teofilo, oh, se l'anima per questo che è nel tutto e anche nelle parti, perché non volete che ne sia le parti delle parti? Questa è la sua tesi principale, cioè che il tutto è nel tutto e quindi l'anima del mondo è in tutto, che come dicevamo prima è il fondamento della magia. Dice, voglio, ma nelle parti, delle cose animate, dice Dixon, Teofilo. Or, quali sono queste che non sono animate o non sono parti di cose animate? Vi par che ne abbiamo poche davanti agli occhi? Tutte le cose che non hanno vita. E quali sono le cose che non hanno vita? O almeno principio vitale. Per concluderla, volete voi che non sia cosa che non abbia anima e che non abbia principio vitale? Questo è quel che io voglio al fine. Qui è con il mio. Dunque un corpo morto all'anima, dunque i miei calopodi le mie fiammelle, le mie botte, i miei sproni, il mio annulo e chiroteche sanno. Chiroteche, cosa diavolo sono? Qui ci sono tutti i colopodi, sono gli zoccoli, la botte, poi le scarpe, chiroteche sono i guanti. Dunque tutte queste cose animate, la mia toga e il mio pallino sono animati? Il mio pallio, scusa. Gervaso dice, sì, messer, sì, Mastro Poligno, perché no? Credo bene che la tua toga e il tuo mantello è bene animato quando contiene un animale come tu sei dentro. Le botte e gli sproni sono animati quando contengono i piedi, il cappello è animato quando contiene il capo, il quale non è senza anima, e la stalla è anche animata quando contiene il cavallo, la mula o la signoria vostra. Non la intendete così, Teofilo? Non vi pare che io l'ho compresa meglio che il Dominus Magister? Dico dunque, dice Teofilo, che la tavola come tavola non è animata né la veste né il cuoio come cuoio né il vetro eccetera, ma come cose naturali e composte hanno in sé la materia e la forma. Sia pur cosa quanto piccola e minima si voglia, ha in sé parte di sostanza spirituale, la quale, se trova il soggetto disposto, si stende ad essere pianta, ad essere animale, e riceve membri di qualsivoglia corpo che comunemente si dice animato. Perché spirito si trova in tutte le cose, e non è minimo corpuscolo che non contenga total porzione in sé, che non inanimi, cioè che non si animi. E Dixon dice poco subito dopo, voi mi scoprite in qualche modo ben simile con il quale si potrebbe mantenere l'opinione di Anassagora, che voleva ogni cosa essere in ogni cosa, perché essendo spirito o anima o forma universale in tutte le cose, da tutto si può produrre tutto. Non dico verosimile, ma vero. Quindi in effetti la questione di Anassagora è presente, ma tenete sempre conto di questo detto, ripeto, che tutti questi tizi che parlano e chiunque altro hanno sempre e comunque un unico obiettivo. L'obiettivo è quello di eliminare i molti a vantaggio dell'uno, e poter concludere alla fine che i molti scompaiono a vantaggio dell'uno. Qual è il sistema che si inventa Bruno? Esiste un'anima del mondo, esiste un qualche cosa che ordina tutto, e ordinando tutto fa in modo che tutte le parti, tutte le cose tendano all'uno. Che non è neanche una genialata, in fondo non è molto lontano quello che diceva Cotino. Però l'intendimento è sempre questo. Cioè tutti quanti dicono esattamente la stessa cosa. Occorre togliere i molti a vantaggio di uno. E finché questo non viene fatto, allora vuol dire che c'è un problema, c'è un grosso problema.
Sì, perché in questo mondo si riesce a spiegare tutto.
Sì.
E quindi si può dominare.
Sì. Ed è per questo che c'è sempre il riferimento a qualche cosa di cui si sta parlando come un ente di natura. Perché sarebbe la realtà, e la realtà funziona sempre da riferimento. E qui sono tante le cose che convergono, basterà poi cominciare a precisarle a una, però non c'è problema. va bene, ma c'è anche fermato. Poi adesso andremo più rapidamente, insomma. Anche Bruno non è che sostenga tante cose, ne sostiene un paio e va avanti con quelle. Va bene, ci vediamo mercoledì, venerdì non ci siamo. Mercoledì proseguiamo con Bruno. Finito Bruno, leggiamo quel breve scritto di Campanella sulla magia in Bruno. E poi leggiamo
numeri
dell'infinito.
Divino,
sì. Ero preso da Bruno, l'infinito, il divino sono.
Una cosa che va.
Cosa fa? No, un po' le sedie. Va bene. Allora mercoledì. Adesso si comincia appena appena a delineare il lavoro che dovremo fare.